Allora, come abbiamo visto nei primi due capitoli, Giobbe ha perso tutto, tutto quello che aveva, ha perso tutti i suoi figli, ha perso anche la moglie in qualche modo perché gli si è messa contro, ha perso la salute fisica, è ridotto a pelle e ossa, ha perso tutti gli affetti, ha dovuto anche abbandonare l'ultimo aggancio che aveva con la realtà, cioè la sua città, perché deve stare con i lebbrosi, deve stare con gli emarginati, là dove si incenerisce l'immondizia fuori dalla città. E come i tre amici, anche Giobbe sta in silenzio. È il silenzio di un uomo davanti a una realtà che non ha senso. È il silenzio di un uomo davanti a un assurdo che non trova spiegazione. Giobbe tace, non ha la forza nemmeno di chiedere perché. Ma dopo 7 giorni di silenzio, ci dice il libro, Giobbe non ne può più. Apre la bocca e come un fiume in piena dà corso ad uno sfogo, un incredibile sfogo che a volte ha messo in crisi anche chi lo legge per le parole che sono citate. Uno sfogo che ci permette di percepire, anche se molto lontanamente, il senso di tutto il suo dolore. Allora, so che l'avete letto a casa, ma se qualcuno si fosse dimenticato, è buono che questa mattina riprendiamo ancora la lettura del capitolo 3. Tanto non è molto lungo e poi vi siete ossigenati, quindi avete adesso energie per almeno un'ora, giusto? No, anche meno. Invito Michela a leggere il capitolo 3 di Giobbe.
Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita e cominciò a parlare così: perisca il giorno che io nacqui e la notte in cui si disse che è stato concepito un maschio. Quel giorno si converta in tenebre, non se ne curi Dio dall'alto né splenda su di esso la luce. Se lo riprendano le tenebre, l'ombra di morte, resti su di esso una fitta nuvola. Le dissi e orienti hanno paura. Una notte diventi preda di un buio cupo, non venga contata tra i giorni dell'anno. Non entri nel novero dei mesi, quella notte sia notte sterile, non vi sia oda grido di gioia. La maledicano quelli che maledicono i giorni e sono esperti nell'evocare il drago. Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, aspetti la luce e la luce non venga. Non contempli le palpebre dell'alba, poiché non chiuse la porta del grembo che mi portava e non celò l'affanno agli occhi miei. Ma perché non morii fin dal seno di mia madre? Perché non spirai appena uscito dal suo grembo? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi e delle mammelle da poppare? Ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei così riposo con i re e con i consiglieri della terra che si costruirono mausolei, con i principi che possedevano oro, che riempirono d'argento le loro case, oppure con l'aborto nascosto. Ma mi sarei, sarei come i fechi che non videro la luce. Là cessano gli empi di tormentare gli altri, là riposano gli stanchi, là i prigionieri hanno pace tutti insieme, senza udir voce dal vicino. Piccoli e grandi sono là insieme, lo schiavo è libero dal suo padrone. Ma perché dare la luce all'infelice? Perché la vita a chi ha l'anima nell'amarezza? Essi aspettano la morte che non viene, la ricercano più che i tesori nascosti. Si rallegrerebbero fino a giubilarne, esulterebbero se trovassero una tomba. Perché dar vita a un uomo la cui via è oscura e che Dio ha stretto in un cerchio? Io sospiro anche quando prendo il mio cibo e i miei genti si spargono come acqua. Non appena temo un male, esso mi colpisce e quel che mi spaventa mi piomba addosso. non trovo riposo, né tranquillità né pace. Il tormento è continuo.
Non so se ci rendiamo conto, leggendo un testo del genere, anche se espresso in poesia, se ci rendiamo conto di quello che questo uomo sta provando, in tutto quello che gli sta succedendo e non sa perché. Allora, questo lamento così forte, così pregnante, esprime un unico concetto che è suddiviso in tre forme. Prima forma è: Giobbe dice vorrei non essere mai nato, dal versetto 3 al versetto 10. Seconda: vorrei essere morto mentre stavo per nascere, cioè vorrei essere un aborto, versetti 11 a 16. E poi la domanda che si pone: perché? Terza cosa: perché Dio continua a lasciare vivere chi desidera morire? Versetti 20 a 23. Giobbe sembrerebbe senza Dio quando dice un'espressione, quando dà sfogo, uno sfogo del genere. Sembrerebbe senza Dio, ma l'autore, che noi crediamo fortemente ispirato dallo Spirito Santo, ci dice il contrario. Gli amici diranno che Giobbe è senza Dio. Noi potremmo dire di fronte a un discorso del genere: ma Giobbe, tu sei senza Dio. Noi lo potremmo affermare. Forse sarebbe meglio erigersi, anziché erigersi come giudici ben pensanti, sarebbe auspicabile e necessario farsi prossimo di chi soffre, ascoltando con amore il suo grido, anche comprendendo la sua ribellione. Ah, certo, Giobbe non sta parlando un linguaggio di chiesa. Certe cose non si dicono quelli che frequentano la chiesa, le parole sono troppo forti. E mi pongo una domanda, me la sono posta: se dovessimo trovarci oggi noi nella nostra chiesa, nel nostro contesto, davanti a un'esperienza di un uomo o di una donna come Giobbe, avete fatto questo pensiero? Quanti incontri forse di chiesa per metterlo in riga? Il tuo linguaggio non è buono. Quante riprensioni verrebbero fatte a un uomo o una donna del genere? Quante azioni rivolte, mirate alla disciplina, i famosi fuori comunione? Giobbe, dopo aver affermato nel capitolo 1 e 2, nonostante tutte le batoste, la sua fiducia in Dio, ha ora bisogno di esprimere ciò che ha dentro, ha bisogno di esprimere ciò che sente, perché la sua vita è diventata assurda e insopportabile. Quindi Giobbe si pone dei perché, ma non rinnega Dio. Giobbe non ha una maschera, non si mette la maschera di fronte a questa prova e si rifiuta di metterla. Gli amici vorrebbero ficcargliela questa maschera. E cosa vuol dire non mettere la maschera in questo contesto? Vuol dire arrivare al punto di maledire il giorno della sua nascita. Ma non è il solo a farlo. Un altro uomo di Dio, Geremia, il lamentoso. Io chiedo sempre al Signore che non mi metta in camera con Geremia nel cielo, con qualcun altro, ma non con Geremia. Comunque, Geremia, al capitolo 20, versetti da 14 a 18, esprime proprio questi concetti. Qualcuno li ha trovati? Li hai sotto mano? Così non tolgo. Geremia 20, da 14 a 18.
Maledetto sia il giorno che io nacqui, il giorno che mia madre mi partorì, non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia, sia nato un maschio e lo colmò di gioia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsi. Oda egli grida al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno, perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno. Così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna?
Ecco, vedete? È la stessa sinfonia di Giobbe, uguale, uguale. Quindi se vogliamo criticare Giobbe, adesso dobbiamo criticare anche Geremia, perché ha detto parole folli. Il problema è che Giobbe non ne può più. Vogliamo capire un uomo che non ne può più, ma continua a credere. Anche Gesù sulla croce ha gridato: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quando ha usato queste parole, non ce l'aveva con suo padre. Così come Giobbe non ce l'ha con Dio. Gli chiede semplicemente delle spiegazioni. Fammi capire, perché non ci capisco più nulla. Ma continua a nutrire una forte e profonda speranza in Dio. Il lamento, fratelli e sorelle, amici, è legato alla preghiera. Il lamento è legato alla preghiera e molti salmi esprimono questo concetto. E in questo capitolo 3 troviamo i primi 5 perché di Giobbe, e Michela li ha letti. Allora, Giobbe maledice il giorno della sua nascita, ma non maledice Dio. Questo è il punto centrale. Allora dobbiamo cercare di cogliere bene questo passaggio, perché qui c'è un punto molto importante in questo lamento. Ma potremmo chiederci: ma maledire il giorno della sua nascita non equivale a prendersela con Dio che ha fatto quel giorno? Non equivale a prendersela con Dio che ha permesso che io nascessi? Beh, forse, in qualche modo, ma molto e solo indirettamente. Come facciamo a essere sicuri? Beh, è il testo, è il libro che ce lo dice. I capitoli precedenti, 1 e 2, nonostante tutte le mazzate che Giobbe si sta prendendo, vuole Giobbe restare attaccato a Dio. Che cosa risponde alla moglie quando lo stuzzica? Dice: abbiamo accettato il bene da Dio, perché non dovremmo accettare il male? Non è questa una dichiarazione di fiducia in Dio? Piena e profonda dichiarazione di fiducia in Dio? E poi i capitoli che seguono, con alternanza di giorni migliori e giorni peggiori, come succede a tutti, ma Giobbe continua a manifestare la sua fiducia in Dio. Ma poi la frase, la chicca finale è questa: è Dio che confermerà questo pensiero nell'epilogo. In quanto Giobbe, viene detto dal testo, che ha parlato secondo la verità, cosa che invece non hanno fatto gli amici. Allora, una cosa è il lamento, è quella ribellione che intende escludere Dio dalla propria vita. Altra cosa è il lamento, lo sfogo prodotto dalla sofferenza di chi subisce ma non capisce, ma continua a credere. È chiaro il concetto del lamento e la differenza tra il lamento che ti porta lontano da Dio e un lamento che è soltanto invece uno sfogo di chi non capisce? Spero sia chiaro. Il credente che soffre ha bisogno di dire a Dio ciò che pensa, perché la sofferenza è reale, la sofferenza è abnorme, la sofferenza crea, come ho scritto nel titolo, provoca una tempesta interiore. E la fede non consiste nel nascondere questa realtà. La fede non chiede di essere insensibile a questi aspetti acuti del dolore o di accontentarsi di parole pie. Questo sarebbe mettere la maschera. Ma consiste a guardare in faccia la realtà, con tutti i suoi perché che essa suscita davanti a Dio. Allora, nonostante queste parole disperate, oppure temerarie, come le definirà poi lo stesso Giobbe, Giobbe non rinnega Dio. Questo è il punto. E qual è il risultato di questo atteggiamento? Bellissimo. Satana è ancora sconfitto. Satana è ancora sconfitto. Ora, noi dovremmo sapere, leggendo Giobbe, e lo sappiamo, e per quello che abbiamo bisogno di studiare, che c'è una lotta spirituale che si scatena nel cielo tra Dio e Satana, perché si contendono il possesso del cuore umano. Lo dobbiamo sapere, perché potrebbe essere che succeda ancora oggi qualcosa del genere. E Dio dica: hai visto il mio servo, e non voglio fare nomi perché non vorrei mai, a Satana. E Satana dice: eh sì, bello, ma gli stai dando tutto, capite? Noi dobbiamo essere informati che è successo questo un giorno, e chi ci dice che non potrebbe ancora succedere? Nella sua sovranità Dio concede l'onore a Giobbe di sconfiggere Satana. Bel onore, dirà qualcuno, preferisco farne a meno. Certo, tale onore non allevia la sofferenza. Allora, si fa presto a parlare, potremmo dire, ma la realtà è sempre più complicata. Dopo lo sfogo di Giobbe, il primo a prendere la parola è Elifaz, probabilmente il più anziano e forse anche il capo degli amici, visto che Dio lo chiamerà in giudizio come il rappresentante del gruppo, capitolo 42, versetto 7. Allora, questo Elifaz comincia il suo discorso molto garbatamente, gentile, bellissimo, cercando di non offendere subito Giobbe, subito. Vediamo la sua strategia. Avete letto il capitolo 4? Diciamo di sì. Allora, guardate la strategia di Elifaz, versetto 2, capitolo 4. Se provassimo a dirti una parola, ti darebbe fastidio? Gentilezza massima. Versetti 3 e 4. Elogi. Tu ne hai ammaestrati molti. Hai fortificato le mani stanche. Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo. Hai rafforzato le ginocchia vacillanti. Adesso continua a caricare un pochettino più la dose. È ancora gentile, ma e ora che il male piomba su di te, ti lasci abbattere. Ora che è giunto fino a te, sei tutto smarrito. Ma il tuo timore di Dio non ti dà fiducia, e l'integrità della tua vita non è la tua speranza? Versetti 7 e 8. Mazzata. letteralmente mazzata. Ricorda quale innocente perimai, dove furono mai distrutti gli uomini retti? Ah, io per me ho visto che coloro, poesia, che arano iniquità e seminano tormenti, ne mietono i frutti. Bam! Ecco la mazzata. Bravo Elifaz, intelligente, bravo Elifaz. Bel modo di consolare. Non impariamo da Elifaz. Vediamo la teologia di Elifaz, che si basa su due principi. Primo principio, Elifaz si basa su delle osservazioni generali. Versetto 8, io per me, secondo me, per quello che ho visto io e su quanto ha sperimentato nella propria vita. Capitolo 5, versetto 3, tanto ce l'abbiamo qui. Io ho visto l'insensato prender radice, ma ben presto ho dovuto maledire la sua casa. O 15, 17, ecco perché vi ho detto di saltare, di leggere un po', proprio perché c'erano i discorsi di Elifaz in questi capitoli. Io voglio istruirti, caro Giobbe, porgimi ascolto e ti racconterò quello che ho visto. Ecco, osservazioni generali e su quanto ho sperimentato nella propria vita. Secondo principio di Elifaz, su di una illuminazione spirituale. Una visione, adesso lo andiamo a leggere, cioè un'esperienza che Elifaz ha avuto. Capitolo 4, ancora, dal versetto 12 al versetto 16. Una parola, dice Elifaz, mi è furtivamente giunta e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro. Tra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore che mi fece fremere tutte le ossa, uno spirito mi passò davanti e i peli mi si rizzarono addosso, si fermò ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi e udii una voce sommessa che diceva, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo Elifaz dichiara poeticamente in questo testo che ha avuto una visione, un sogno. Come risultato di questo misterioso incontro, Elifaz pensa di avere un messaggio di divina giustizia da portare a Giobbe, da proclamare da parte di Dio. Permettetemi, visioni, sogni, voci, oggi se ne parla molto, soprattutto in certi ambienti evangelici. Allora voglio fare una premessa molto chiara, non ho nulla di preconcetto contro sogni e visioni. Io credo che nella sua sovranità Dio abbia la libertà di parlare come Egli vuole, anche attraverso un sogno o una visione. Anche se sono personalmente convinto che oggi, avendo tutto il canone della Scrittura, parli molto maggiormente attraverso la sua parola. Ma non voglio cancellare sogni e visioni. Non è questo il mio intento. Ho qualcosa da dire quando le emozioni prendono il sopravvento sulla spiritualità. Ho qualcosa da dire quando le emozioni che ci devono essere, e non sono d'accordo con i predicatori che dicono che le emozioni vanno buttate nel gabinetto. Le emozioni sono importanti, ma devono essere controllate dallo Spirito Santo. Questo è quello che credo fortemente e che imparo dalla parola. Perché è facile lasciarsi ingannare psicologicamente. Povero Spirito Santo, quante cose gli vengono attribuite in modo errato. Stiamo attenti, verifichiamo sempre attraverso la sua parola, alla luce della sua parola, attraverso anche altri fratelli, facciamo sempre le controprove. Quando qualcuno ci dice il Signore mi ha detto, ho una parola per te. Conoscete quell'aneddoto di quel ragazzo che viaggia in treno e vede una bellissima ragazza? Era bella. Gli si avvicina, comincia a parlargli, avviene una certa relazione. A un certo punto dice: il Signore mi ha detto che tu diventerai mia moglie. E lei lo guarda e dice: ah sì, a me non lo ha detto. Qui in qualche modo Elifaz sta dicendo, leggendo bene il testo, sta dicendo a Giobbe: io ho avuto una visione, il Signore mi ha detto, ho una parola da darti, sei un pellegrino, stai soffrendo perché sei uno stupido, perché hai commesso peccati e peccati, come vedremo. Era il Signore che gliel'aveva detto? Quanti matrimoni vanno a catafascio? Mi spiace dire questo, ma lo devo dire. Quanti matrimoni vanno a catafascio perché qualcuno, l'uomo, si è avvicinato e ha detto il Signore mi ha detto, come l'esperienza del treno. Cosa succede? Era il treno che si stava fermando alla stazione? Allora, Elifaz rappresenta la saggezza del suo tempo. Il suo dire è rigidamente dogmatico. E nel suo primo discorso afferma che la sofferenza viene come risultato di un giudizio sul peccato, giudizio di Dio sul peccato. E Giobbe non è un'eccezione. Allora, Elifaz non ha torto quando afferma di poter dare in generale una spiegazione divina alla sofferenza umana. In effetti la parola di Dio ci dice che l'uomo si mette nei guai, si caccia nei guai a causa dei suoi peccati, e il Nuovo Testamento conferma questa tesi. Galati 6:7, quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà. Romani 2:9, tribolazione e angoscia sono sopra ogni uomo che fa il male. Ma quando Elifaz pretende di poter spiegare tutti i singoli casi di sofferenza umana e poi fare un'esatta diagnosi sul caso di Giobbe, siccome il Signore gliel'ha detto, la sua parola è una parola di uomo e non parola di Dio. Altro che il Signore mi ha detto. Nel suo secondo discorso Elifaz dà delle sue pie ragioni su quanto lui farebbe se fosse in una situazione simile. È sempre facile parlare quando tu stai bene, sei ricco, sei felice e hai davanti a te un poveraccio che non è più ricco, ha perso tutto, sta male da morire e non sa più che pesci pigliare. E lui dice, capitolo 5, versetto 8, io però, al tuo posto, vorrei cercare Dio. A Dio vorrei esporre la mia causa. Ormai, per Elifaz, Giobbe non è più un uomo buono e sincero. Basta. Inutile perdere tempo con lui nel consolarlo. Bisogna redarguirlo nella speranza di portarlo al ravvedimento. E rimprovera Giobbe, se avete letto il capitolo 15, di aver fatto poco caso delle consolazioni di Dio e delle dolci parole che gli sono state rivolte. Capitolo 15, versetto 11, dice esattamente questo. Nel suo terzo discorso, Giobbe diventa sempre più, scusate, Elifas diventa sempre più caustico, più duro, più intransigente. Fa accuse chiare e ben precise. Queste le leggiamo, capitolo 22. Capitolo 22 di Giobbe. Versetti da 5 a 9. Guardate cosa dice qui il capo dei consolatori. Capitolo 22, versetto 5. La tua malvagità non è forse grande e le tue iniquità non sono infinite? Tu, per un nulla, prendevi pegno dai tuoi fratelli, spogliavi delle loro veste gli ignudi. Allo stanco non davi da bere l'acqua, all'affamato rifiutavi il pane, la terra apparteneva al più forte, l'uomo influente vi piantava la sua casa, rimandavi a vuoto le vedove, le braccia degli orfani erano spezzate. Vedete che accuse gentili e ben mirate che fa Elifaz? I peccati che sta elencando qui, versetti 5 e 6, sono peccati spregevoli, e alcuni, 7, 8, 9, sono i famosi peccati di omissione di cui ci parla Giacomo. Non solo Giobbe ha fatto delle cose cattive, ma non ha fatto, ecco i peccati di omissione, le cose buone che doveva fare. Era vero? Aveva avuto una giusta visione Elifaz? Quando viene citato da Dio come uomo integro, giusto, che odiava il male e faceva il bene. Allora Elifaz dice cose buone alcune, cose vere alcune, ma non dice l'intera verità. E soprattutto una cosa fa che non dovremmo mai fare. Si permette di giudicare quello che è nel cuore di Giobbe, cosa che solo Dio è in grado di fare. Neanche Satana può giudicare il nostro cuore. Ricordate? Non è onnisciente, non conosce quello che c'è nel nostro cuore. Solo Dio lo conosce. Satana vorrebbe entrare nel cuore dell'uomo, ma non può. Neanche noi lo dobbiamo fare. Solo Dio è in grado di giudicare quello che c'è nel cuore dell'uomo. Quindi chiudo questa quarta lezione su Giobbe con questa esortazione: non permettiamoci mai di fare dei giudizi sulle intenzioni, sui motivi, sui segreti del cuore umano. Mai. Giammai. Cuore umano che non possiamo conoscere, perché non abbiamo la più pallida idea di quali siano i disegni di Dio per ogni suo figlio sulla terra. Non permettiamoci mai. D'accordo? Questo è uno degli insegnamenti che ci dà Giobbe. E la volta prossima, che non so quando sarà, ma succederà prima o poi, vedremo gli altri due buontemponi, amici di Elifaz, Bildad e Sofa. Preghiamo. Signore, aiutaci a essere persone capaci di valutare le situazioni che abbiamo davanti. Permettici, Signore, di entrare nella sofferenza delle altre persone in punta di piedi, rispettando il dolore, rispettando la sofferenza altrui. Aiutaci, Signore, a non dare risposte quando non sappiamo e quando non capiamo, ma soprattutto di dare giudizi, come ha fatto Elifaz e come faranno gli altri suoi due amici. Signore, aiutaci, perché sono cose importanti per quanto riguarda le relazioni, per quanto riguarda il cuore delle persone. Ci mettiamo davanti a te, Signore, desiderosi sempre di fare il bene e di essere degli strumenti utili e non persone che fanno dei danni. Di questo ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.